Benvenuti in questo nuovo appuntamento di questo speciale di Lacio Drum. Io in questa settimana, tra venerdì scorso e quest'oggi, sono andato a comprare un paio di catene, perché ho incatenato qua Roberto Casaia, perché è sempre meraviglioso sentire questi racconti di chi ha vissuto veramente la radio, quando si poteva parlare di radio, non lo so, in un linguaggio, in un contesto ancora più romantico. Quindi
era radio pirata inizialmente. Inizialmente le radio erano definite pirata perché non avevano la concessione e quindi trasmettevano illegalmente.
27 secondi e già c'è un concetto bellissimo da approfondire. In che senso?
Questa radio nasce nel 1975, la seconda radio in Umbria che viene fondata dopo Radio Teleaia, che nasce nel 74 ma poi chiuderà nell'83.
E questo lo ricordo sempre anch'io.
E noi siamo attualmente la radio più longeva dell'Umbria.
Esattamente.
Questo è un dato di fatto.
Quindi salutate la capolista, si può dire, nello stadio.
In quel periodo le radio non potevano trasmettere perché il monopolio era esclusivamente della RAI. Nel 1976 una sentenza della Corte Costituzionale sancisce la possibilità per le emittenti private o pirata, che erano all'epoca, di poter trasmettere avendo delle concessioni da parte dello Stato. Quindi
vi garantisco che non sta leggendo, cioè no. Queste cose proprio le sa, eh?
Ormai.
Vi garantisco che non sta leggendo.
Quindi nel 1976 c'è questa sentenza storica, ma per oltre un anno RT insieme a tante altre radio d'Italia trasmettevano illegalmente, quindi certo. Potevano arrivare, come ad alcuni sono arrivati i carabinieri, denunciare coloro che avevano fatto queste trasmissioni e chiudere tutto, sequestrare tutto. Poi ci fu un sentimento o risentimento popolare che voleva queste radio e quindi l'autorità, sia l'autorità giudiziaria che lo Stato sotto il profilo del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, non forzò la mano, le lasciò andare, le lasciò trasmettere, anche se non avevano una propria legalità conclamata, e quindi erano radio pirata per questo motivo.
Perfetto, ma senti tu che interessante.
Poi divennero radio libere,
sì.
Perché non erano radio assoggettate al potere costituito dello Stato, quindi venivano chiamate radio libere, anche se molte erano radio di partito, perché all'epoca i partiti erano molto forti, quindi sulla libertà su quello ci sarebbe stato molto da discutere. Sì. Al contrario di questa, e adesso non è per vantarsi o per dire noi siamo migliori, però Radio Tadino non è stata mai una radio di partito.
Ecco.
Aveva all'interno, e questo è un altro merito che ha avuto i soci di questa emittente, perché non è facile, soprattutto quando parliamo degli anni 70, che era un periodo di contrapposizioni politiche fortissime.
Sì.
Ricordiamo il periodo degli anni di piombo.
Sì.
Brigate rosse, comunisti, fascisti,
sì,
c'era
sì,
veramente gente che si picchiava.
Sì.
Anche nelle piccole realtà,
sì,
ma
sì,
anche qui a Gualdo Tadino o nel territorio della fascia appenninica, gente che faceva a botte per la politica,
ci si credeva veramente.
In questa emittente non c'è stata mai l'anima di una parte politica, ma erano molte anime politiche, c'erano comunisti, c'erano democratici, cristiani, c'erano post fascisti, però per il bene della radio hanno trovato sempre un punto d'incontro, e questo gli va assolutamente dato merito, perché in un periodo, dicevo, di contrapposizioni fortissime,
sì,
come
dove
quello degli anni 70,
si era sempre in piazza a protestare per qualcosa,
riuscire a trovare una sintesi soprattutto su un'emittente che comunque era ascoltatissima perché era diventato un punto di riferimento assoluto, come oggi può essere Facebook, quella volta era RT.
Certo.
Se tu volevi sentire qualcosa del posto, ma non di Gualdo Tadino, perché ripeto, questa trasmetteva
sì,
in tutto un territorio ampio, quindi per un'intera fascia appenninica e anche oltre, era un punto di riferimento, quindi l'ho sentito alla radio, era
una garanzia,
era una garanzia, era una verità.
Certo.
E trovare quindi una sintesi per non mandare all'aria tutto è veramente il più grosso merito che hanno avuto i soci di questa emittente.
Io mi ripeto, però sono tutti
io
concetti,
non sono socio, ecco, per essere chiari, sennò sembra che mi autoincenso, non sono socio. Però rendo onore al merito soprattutto a quelli che inizialmente hanno avuto la forza di portare avanti questo discorso, mettendo da parte il proprio credo politico.
politico.
E io mi unisco a te perché veramente tanto di cappello e sempre ancora più rispetto verso questo emittente. Senti, passiamo un altro pezzo, vai, decidi tu stavolta.
La settimana passata abbiamo parlato dei brani che andavano in discoteca rock.
Sì, torniamo in discoteca.
Abbiamo un rock blues, che vai, è quello dei Doors,
sì.
Lo House Blues,
classicissimo,
però anche questo veramente era uno dei top, pezzi top, nelle playlist, nelle scalette musicali degli anni Ottanta.
E allora Roadhouse Blues con il nostro super ospite, Mr. Roberto Casaglia. Roll Baby Roll, canta questo il grande Jim Morrison. Però Però io ho sempre associato i Doors, più che altro, non so come mai, agli organi di Ray Manzarek. Non lo so, però si riconoscono.
Qui un pochettino meno.
Sì, no? Qui siamo, come hai detto tu, nel lancio.
Sì.
Tendenti al blues. Bravo,
sì.
Esatto.
Però sì, il suono delle tastiere di Ray Manzarek sono, diciamo, il marchio di fabbrica,
sì,
dei Doors.
Assolutamente. Ascolti, c'ho una curiosità che voglio chiederti. Prima parlavi ovviamente del tappo, poi mi sono fatto così, a me mi restano impressi dei concetti, no? Il tappo della Bic incastrato sul tasto play per mandare i dischi. C'erano dei raccontaci altri aneddoti, altre cose dedicate, che ne so, a antenne improvvisate, invenzioni per poter,
sì,
migliorare qualità.
Posso dare un altro piccolo anticipo del libro di Marco Gubbini,
sì,
che
assolutamente
pubblicheremo in estate, pandemia permettendo, e vaccini soprattutto, sperando.
Bravo.
Questo è il nostro obiettivo, perché volevamo fare una presentazione con il pubblico, non fare una presentazione del libro via Zoom o Skype, perché
Tetra
non avrebbe assolutamente senso. Questa radio è dei cittadini, è la radio degli ascoltatori, quindi è giusto che vengano a sentire, se ne hanno voglia ovviamente, la storia di questa emittente, che è un po' la storia di tutti noi, che hanno vissuto dagli anni 70 in poi. Allora, mi parlavi di antenne,
sì,
e la radio nasce nel 1975, abbiamo detto, all'interno di un garage in metallo di proprietà di Giuseppe Marcacci, uno dei soci, che si trovava nella zona quartiere San Rocco, per chi è di Gualdo Tadino lo sa, comunque in un quartiere della città di Gualdo Tadino. E poco dopo, un anno dopo circa, trovano l'accordo con l'Istituto Salesiano, che concede questo spazio, questo immobile di sua proprietà, che era però separato dall'istituto, era al di fuori dell'istituto. Quindi la radio non era una radio, diciamo tra virgolette, diventava una radio confessionale, perché era all'interno di un istituto religioso, era completamente al di fuori,
sì,
con uno suo spazio autonomo, perché era dotato di parcheggio, c'era un campo da tennis, era veramente uno spazio molto molto carino.
Sempre un campo da tennis nel, diciamo, nel
davanti
spazio...
proprio alla radio, sì.
Fantastico.
Davanti alla sede della radio c'era un campo da tennis dove venivano a giocare i ragazzi, comunque chiunque,
sì,
lo,
sì,
prenotava,
certo,
andava a giocare a tennis proprio sotto la radio.
Stupendo.
Viene fatto questo accordo e viene concesso l'uso di questo immobile. Ora c'era il problema di spostare l'antenna dal quartiere San Rocco a dove era la sede, in viale Don Bosco. Parliamo di 3-4
chilometri,
un'antenna lunga non so quanti metri, alta non so quanti metri. Cosa fanno questi? Prendono in spalla questa antenna e si fanno tutta la strada Flaminia con questo antennone lungo in spalla, fino ad arrivare a viale Don Bosco, con le macchine che passavano e vedevano questi soggetti.
Sbigottite.
Sono state 10-15 persone che portavano tipo il maggio di San Pellegrino lungo strada per appunto portare questa antenna, trasportare questa antenna, perché non c'erano mezzi adeguati per poterla,
certo,
portare, perché era davvero molto alta.
Quindi, come dicevamo la settimana scorsa, gente che si sporcava le mani,
sì,
vedi, si sono veramente sporcati le mani, anche,
sì,
magari la spalla della maglietta.
E questo è uno dei tanti aneddoti che sono raccontati nel libro di Marco Gubbini.
Sì, quindi molto interessante anche questo libro. Come tu hai detto, ne abbiamo anche parlato in questo periodo, in queste riunioni, diciamo internos via Zoom, che facciamo noi di Radio Tadino, per cercare il miglior modo possibile di lanciare questo libro, che veramente merita di essere letto, perché racconta una storia di un territorio, come dicevi,
sì,
te, non soltanto di una radio nel territorio.
Sì.
E io direi di passare adesso Lou Reed, perché non lo so, mi sento ispirato da Vicious. We'll be right back.
un'unica grande emozione, tutta da vivere. Tutta da vivere. Sei su RT.
Eccoci Rockers, seconda parte di questa meravigliosissima, super lunga intervista, lunga quanto l'antenna che i soci hanno portato da San Rocco fino a Viale Don Bosco. Ascolta, questo adesso noi abbiamo più che altro chiacchierato, ci siamo sempre guardati negli occhi, però questa me la sono preparata. Io vorrei sapere i tuoi dischi che avevi in camera.
Allora, il mio primo disco venne regalato avevo 10 anni, circa 11 anni, e furono i Rockets On The Road Again.
Sì, non ricordo. Sì.
Rockets, gruppo spaziale che andava negli anni 70, che riprese questo brano che era credo di una decina d'anni prima, se non erro, e lo rifecero in questa versione rock spaziale davvero molto singolare,
soprattutto in quegli anni.
Sì,
anni
sì.
Cioè sembrava, penso, una cosa,
anche perché i Rockets erano un gruppo francese, io ricordo, vennero anche ospiti al Pavillon, ricordo che ce l'ha raccontato uno dei titolari, Angelo Luzzi, che saluto. Vennero ospiti negli anni 70 al Pavillon. Io li vidi, questi Rockets, che erano ospiti di un hotel qui di Gualdo Saldino, possiamo dire l'hotel Gigiotto.
Sì.
Arrivarono con una macchina, erano tutti pelati, non mi ricordo. Poi dopo loro si mettevano tutta questa brillantina, sì, argento in faccia, con queste tute spaziali, perché negli anni 70 c'era il mito degli UFO, degli, sì, extraterrestri, sì, sì, guerre stellari, spazio 1999, parliamo di questo.
Abbiamo parlato anche periodo di David Bowie, quindi
David Bowie, Starman, eccetera, eccetera, sì,
Spiders from Mars.
Esatto. Quindi era proprio, c'era questo mito dello spazio,
sì,
e i Rockets impersonarono questo mito dello spazio e vennero a fare un concerto al Pavillon. Tra l'altro ci sono nella pagina Facebook di Made in Gualdo anche le foto del loro concerto.
Quindi andate sulla pagina Facebook Made in Gualdo,
sì, che tra l'altro fa parte sempre del nostro, certo, gruppo editoriale, e c'è la foto dei Rockets in concerto al Pavillon.
Cavolo, ma un eventone è stato.
Come no, i Rockets erano un gruppo internazionale di come se fossero venuti Daft Punk.
Certo.
Per rendersi,
sì,
sì, per francese uguale come loro.
Esatto.
Quindi. E ricordo, insomma, Angelo Luzzi parlò di questo episodio, che vennero lì e fecero saltare tutto l'impianto elettrico, perché avevano un laser che sparava,
che assorbiva tutta,
che assorbiva
la potenza,
tutto, e durante il sound check praticamente saltò tutto l'impianto elettrico proprio per questo laser, che aveva non so che tipo di laser, non era un laser ovviamente,
cioè,
ma luce,
un effetto speciale,
era un effetto,
sì,
speciale. Loro erano tutti effetti speciali, tra nuvole di fumo, macchina del fumo, queste, certo, luci, eccetera,
anche
eccetera,
perché Rockets,
anche perché se fosse stato là sarebbe distrutto la discoteca, ovviamente
sarebbe, però, mancata dopo la donna cannone,
sì. E quindi crearono questa situazione davvero singolare, che in 448 dovevano poi sistemare tutto, perché saltò completamente l'impianto, ma saltò, credo che fecero diversi danni, e dovettero in 448 rimettere in sesto il tutto,
cioè,
per il concerto
serata
della sera,
certo, sì, certo, immagino il lavoro.
Ecco, riallacciando, questo, sì, fu il mio primo disco che mi regalarono, On The Road Again dei Rockets, 1977 se non erro. Poi invece io ero andato in fissa per i Bee Gees,
certo,
Saturday Night Fever,
certo,
che io avevo registrato da una mia amica che aveva il doppio album, che era un doppio album all'epoca, e lo registrai su una bobinone che avevo a casa.
I Bee Gees,
ascoltavo.
I Bee Gees non erano pelati.
No, i Bee Gees non erano pelati. E mi regalarono, siccome io quando ero piccolo ero un po' fragilino e spesso stavo male, e avevo spesso la febbre, non era ovviamente per coronavirus,
certo, ero i mali stagionali dell'epoca.
Sì, ero molto soggetto a questi mali stagionali. E allora mia madre, per farmi contento, siccome era il giorno del mio compleanno e stavo male, mi regalò l'album dei Bee Gees, che era Spirits Having Flown, dove c'è Tragedy, Too Much Heaven, eccetera,
sì,
eccetera. E questo è il primo LP che mi regalarono.
Stupendo. E niente, a questo punto lancia tu il prossimo pezzo.
Beh, adesso magari mettere i Bee Gees in questo ambito,
no,
forse no.
Però un altro pezzo che ti piace, al
però
quale sei
un pezzo
legato,
che mi piace davvero molto, è i Rolling Stones con You Can Always Get What You Want, che è un scioglilingua, sì, davvero.
Non puoi,
un pezzo
sempre...
un po' lungo, quindi ti rubo un po' di spazio, ma è veramente, veramente molto molto bello. È un brano che poi ha una storia, no? Perché credo che tu la sappia, sei molto informato nel mondo del rock. Rolling Stones dovevano tenere un concerto nel 68 in una università. Mick Jagger chiese un cherry soda a un ragazzo che era faceva da barman, ma era un universitario, non ce l'aveva. Mick Jagger, insomma, si alterò un pochettino e questo gli disse: guarda che non è che puoi avere tutto ciò che vuoi,
che è la traduzione del titolo,
e
infatti
loro presero questa frase per farci questo disco.
Quindi la, diciamo, riportati, sì, sulla terra.
Cioè, praticamente, sì, lui assorbì molto, rimase molto colpito dalla frase di questo ragazzo, che nonostante era già Mick Jagger, perché era uno conosciuto, gli guarda, non puoi avere quello che te pare, gli dissero, detta in vernacolo.
Esatto. Ecco. Perfetto, grande, un Roberto Casaglia perfettamente calato nella realtà di Lacho Drum, che ci racconta anche aneddoti, perciò Rolling Stones, sempre graditissimi ospiti.
At the reception, a glass of wine in her hand, I knew she was gonna meet her connection. At her feet was a footloose man. You can't always get what you want. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometimes, you might find. Get my fair share of abuse, saying words gonna bear our frustration. If we don't, we're gonna blow a 50-amp fuse. Sing it to me. You can't always get what you want. Will you just fight by? You get what you need. Oh, baby, yeah. Oh. I went down to the Chelsea drugstore to get your prescription filled. I was standing in line with Mr. Jimmy. Ill. We decided that we would have a soda, my favorite flavor, cherry red. I sung my song to Mr. Jimmy, yeah, and he said one word to me, and that was there. I said to him, you can't always get what you want. Just my fine. You get what you need. Oh yeah. Woo! Oh, glass was a bleeding man. She was practiced at the art of deception. Well, I could tell by her bloodstained hand.
Questo meraviglioso che io avrei voluto passare, ma lo passerò anche nelle prossime stagioni, come perla. Tu che ascolti, che sei obbligata ad ascoltare Radio Drum, sai a cosa mi riferisco. Ascolta, fuori onda parlavamo di questa leggenda, di una delle 750 miliardi di leggende che ruotano intorno al rock. Dilla tu riguardo a questo pezzo.
Sì, dicevamo di questo barman improvvisato, perché era un bar universitario ed era uno studente che stava lì a servire, che non aveva questo cherry soda. No, aveva il cherry soda, non aveva le ciliegie.
Ah,
ecco, okay. Lui chiedeva le ciliegie.
Voleva fare proprio il...
Sì, e loro non l'avevano, perché chiaramente un bar universitario,
un circolo,
ovviamente.
Di un circolo.
È un circolo, esattamente. E così rispose questo ragazzo a Mick Jagger: non puoi avere tutto ciò che vuoi. E Mick Jagger ci fece questa canzone, e la leggenda narra, non so se è vero, ma potrebbe anche essere vero, visto che comunque grazie a questo ragazzo loro hanno creato un brano che è rimasto immortale. Ogni volta che i Rolling Stones vanno in concerto negli Stati Uniti, mandano dei biglietti, addirittura vanno a... Si dice che lo vadano a prendere in limousine, a prelevare il limousine per andare ai loro concerti. Potrebbe anche essere vero, insomma. Noi non ce lo potremmo permettere,
no.
ma i Rolling Stones credo che possano permettersi. Però comunque, se fosse vero, fa onore a loro.
Assolutamente sì, un racconto veramente bello. Stavolta voglio passare io un pezzo, perché abbiamo passato soltanto pezzi stranieri. E io
sì.
Sono un amante, invece, non tanto penso che lo sai, avendo sentito per forza, come vi dicevo, le puntate di Lacio Drum. Io, a me piace il progressive, tanto.
Sì.
E
sì.
Se parli di progressive non puoi parlare di PFM.
Beh, un altro mio grande amore, questo sicuramente,
ecco.
La PFM.
E io ho scelto, se tu sei d'accordo, Maestro della Voce.
Assolutamente sì. Dedicato al grandissimo leader degli Area, Demetrio Stratos.
Ah, questo non lo sapevo, vedi?
Maestro della Voce era lui, perché soprattutto Franz Di Cioccio aveva un'amicizia
sì.
strettissima con Demetrio Stratos, che era leader degli Area, che era un gruppo davvero spaziale negli anni 70, musica jazz, avevano unito una marea di generi, era considerato un genio assoluto. Poi morì in giovane età, piuttosto giovane, Demetrio Stratos, per cause naturali. E la PFM, in particolare Franz Di Cioccio, ha voluto dedicargli questo brano, Maestro della Voce, che è davvero molto molto bello.
Vedi, questo non lo sapevo. Ti ringrazio in diretta, diciamo, ti ringrazio pubblicamente per questa chicca. Grande.
cantare le mie mani. Cantare, dammi una canzone. Maestro della voce, per cantare, dammi una canzone. Dammi una tua canzone.
Della tua vita. Con noi di RT sei pronto a riviverli appieno.
Allora ragazzi, siamo purtroppo tornati, cioè per fortuna tornati, ma purtroppo, perché questa è l'ultima parte di questa puntata. Le catene io le ho comprate, però non me la sento di incatenare Roberto Casai, altrimenti torniamo ai sudisti, come dicevamo, all'Alabama, alla Georgia. Niente, io volevo, Roberto, organizzare una Woodstock a Valsorda. La possiamo fare?
Assolutamente sì.
Qualcosa del genere.
Bisognerà chiedere qualche permesso.
Qualche 20.000 permessi.
Sì.
Intanto vacciniamoci, poi sì, vediamo se ci riusciamo. Senti, un'altra domanda che mi ero preparato, però veramente sono curioso di sapere, attraverso la tua voce, però io che ho questa fortuna di vedere anche attraverso i tuoi occhi, che cos'è per te oggi Radio Tadino?
Radio Tadino.
Questa è una bella domanda.
È un pezzo di storia della nostra città e del nostro territorio. Qualcuno lo chiama un po' l'ultimo dei Moicani, il giapponese che è rimasto nella foresta
che si nasconde.
Non sa che il mondo è andato avanti. Invece, per fortuna, RT ha saputo andare avanti insieme al mondo, perché altrimenti avrebbe chiuso baracche e burattini da decenni.
Esatto.
Ha saputo adeguarsi ai cambiamenti.
Diceva Darwin che diciamo, l'essere migliore non è il più forte, ma quello che si adatta di più ai cambiamenti.
Esattamente.
E RT l'ha fatto.
Credo di sì. Io credo che tutto possa racchiudersi nello slogan che abbiamo: la nostra storia, la tua storia. Perché ormai parliamo di 46 anni e quindi parliamo di quasi tutti quelli che sono viventi oggi hanno avuto a che fare con RT, per forza di cose. Anzi, tutti quelli che sono viventi oggi, senza il quasi, perché 46 anni è ovviamente.
Certo.
Chi è vivente oggi, che ne ha anche 90, RT comunque l'ha vissuto.
Certo.
E assolutamente è un pezzo di storia della nostra città e del nostro territorio. Non vorrei proprio identificarla solo con Gualdo Tadino, anche se il nome è Gualdo Tadino, ma va più verso RT, perché deve abbracciare non soltanto la realtà territoriale, di cui rimarrà sempre comunque,
certo,
un punto di riferimento, ma cercare di crescere, di allargarsi e di sviluppare altre partnership e altri mondi, e abbracciare altre realtà, anche perché ormai con il DAB, dove trasmettiamo già in tutta l'Umbria da anni, e lo streaming, che cancellerà tutto il resto e diventerà quindi una radio ascoltata a livello mondiale come tutte le altre radio, certo. Ma già lo è oggi, ma certo. Poi e tra un po' molti anni sia l'FM che il DAB andranno in pensione e rimarrà solo l'IP, pertanto anche la radio dovrà adeguarsi a questi cambiamenti, certo. Assolutamente.
Però l'esempio che tu hai fatto di questo samurai, di questo strenuo lottatore che non si arrende, che diciamo
forse più l'ultimo dei Moicani,
sì,
magari.
O anche l'ultimo dei Moicani. È vero, però a me mi piace, infatti una radio libera ti fa dire a me mi, anche se sarebbe grammaticalmente,
anche se dice che poi abbiano sdoganato.
È vero. Mi ascolta, ultimo pezzo per me e poi lascio, sì, per l'ultimo intervento l'ultimo pezzo per te. Io adesso mi vado ad immaginarci, oggi è il 30 aprile, quindi è la terz'ultima puntata di Lacio Drum di questa stagione e diciamo andiamo verso l'estate, verso questa, speriamo, libertà, questi vaccini, questo ritorno alla vita normale. Io adesso mi immagino io e te su una Cadillac, proprio come nell'album di Eric Clapton. Tu vuoi essere Eric Clapton o B.B. King? Chi preferisci?
Faccio testo croce, ma mi vanno bene entrambi. Diciamo più B.B. King, perché magari Eric Clapton era più sul tendente all'alcol. Io non lo amo moltissimo. Non so se B.B. King anche lui apprezzi l'alcol, ma Eric Clapton sicuramente.
E allora adesso saliamo in Cadillac, uno davanti, uno dietro, come proprio loro nell'album, e nella loro Hold On, I'm Coming. Che meraviglia, come tornare dopo questo pezzo infinito, con questo ritornello che si trascina, che però è veramente un piacere da sentire, anche se durasse 10 minuti. Un po' come Hotel California degli Eagles. Se durava 10 minuti nessuno, penso, avrebbe storto la bocca.
E infatti io ricordo sempre, a proposito dei ricordi radiofonici, quando qualcuno provava a togliere l'assolo di chitarra finale, veniva passato per le armi proprio. Oppure a parlarci sopra, parlare sopra l'assolo finale di Hotel California.
Guarda, questo ve ne voglio dare in merito. Adesso mi faccio due auto, diciamo, mi autolodo.
Celebrazione.
Devo ammettere che io sono uno tra questi, nel senso, io sfumo poco, mi piace lasciare tutto il pezzo, anche se c'è una distorsione finale, perché penso che se l'artista l'ha messa, vuol dire che in qualche modo fa parte della canzone. Questo è un po' un difetto.
Io ricordo per esempio un album live degli U2, dove c'è un pezzo Forti, se non vado errato dovrebbe essere proprio quello, in cui Dage, il chitarrista, fa un errore, sbaglia una nota, e l'hanno lasciato nell'album.
Certo, come i Beatles, in cui si sente a un certo punto dire dal batterista I got blister on my fingers. Sì, ho le vesciche alle dita, insomma.
Sì, poi ne parliamo proprio di vesciche alle dita. Vai. Perché ne parliamo dopo, sull'ultimo brano, perché riguarda proprio i Beatles.
Ok, va bene, allora non svegliamo nulla, ci arriviamo dopo. Io mi sono preso soltanto l'ultima domanda da farti, poi ti lascio via libera. Voglio chiederti, in maniera sempre molto autolesionistica da una parte oppure autoconvincente, che cos'è per te l'acciodrom? Questa è l'ultima domanda.
L'acciodrom è la perfetta continuità di un percorso rock che RT ha avuto sempre. Prima con Sbarock, a partire dai fine anni 70 fino a metà anni 80, poi Rock Palace, che curava il mitico Enzo Bazzucchi, e ora c'è questo spazio che curi tu, che è principalmente ed esclusivamente dedicato al mondo del rock. Prima forse era un po' più sul metal, perché negli anni 80 comunque il metallo andava molto. Io non ho mai amato molto neanch'io questo genere, anche se devo dire poi con il tempo qualche gruppo ha cominciato ad apprezzarlo, però negli anni 80 proprio era un genere che praticamente detestavo. Però aveva il suo seguito, e aveva il suo seguito anche i programmi che trasmettevamo proprio dedicati a questo settore della musica.
Perfetto. Io adesso lascio spazio a te, lanciati la perla.
Sì, a proposito di hard rock, proprio vorrei concludere con un pezzo hard rock degli U2, che non è il brano degli U2 ma dei Beatles, che è Helter Skelter.
Sì, vedi.
Che è considerato il primo pezzo hard rock. Anche questo brano, a proposito di storie, ne ha una molto particolare, anzi ne ha diverse particolari,
tra cui quella di I Got Blister on My Fingers, Helter Skelter.
Esattamente, perché questo brano fu scritto da Paul McCartney, e gli altri tre Beatles non lo amavano per nulla questo pezzo. Soprattutto Ringo Starr, che a un certo punto, mentre stavano registrando per questo pezzo, buttò per aria le bacchette e disse: oh, le vesciche alle mani, cioè basta con questo, perché questo è un pezzo in cui
esattamente non è da Beatles.
E in compenso c'era George Harrison in preda agli acidi, che girava per Abbey Road con un posacenere incendiato in testa. Insomma, questo era il clima in cui hanno ucciso Helter Skelter. E poi ci si domanda perché quel pazzo di Manson, l'anno successivo, quando compì la strage di
Manson, Charles, ovviamente.
Non Marilyn Manson, anche se a livello di pazzia.
Sì, siamo lì.
Non è nessuno sbaglio, ma siamo lì proprio, no? Perché non ha ammazzato nessuno. Però, diciamo, la sua vena di follia ce l'ha sicuramente. Ma mentre Charles Manson è veramente un criminale. Charles Manson, quando fece l'omicidio di Cielo Road, mi sembra, la zona dove uccise diverse persone, tra cui la moglie di Roman Polanski, scrisse sui muri proprio Helter Skelter, oltre a Pig, e anche lasciò scritta Helter Skelter, perché l'Helter Skelter era quello in cui lui vaneggiava questo caos che si sarebbe dovuto creare, e tanto che per lui i Beatles erano un po' i quattro angeli dell'apocalisse, no? Per questo riprese questo brano dei Beatles, che poi Helter Skelter dovrebbe essere uno scivolo o qualcosa del genere, però poi assunse anche questo significato un po' di caos. Un caos necessario, questo mi sembra qualcosa del genere. Adesso non voglio addentrarmi in queste filosofie a fine anni 60. Però l'ascoltiamo nella versione degli U2 da Rattle and Dunman, versione live.
Grande.
È una grande versione appunto di questo Helter Skelter dei Beatles. E io vi saluto e ti ringrazio. E poi,
grazie a te.
Come dice il nostro grandissimo Nicola, tenete sempre acceso il sacro fuoco del rock and roll. E buon cammino.
Grazie, Roby.
This is some Charles Manson stole from the Beatles. We're still in the back. When you get to the bottom, you go back to the top of the slide, and you stop, and you turn, and you go for a ride. Then you get to the bottom, then you see me go. Do you, don't you want me to love you? Come on now, fast and right here for you.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more.